dibattito aperto, le cose che diceva anche Franco adesso alimento da un lato suggestioni, in parte anche ricordi, riflessioni. Penso ai periodi dell'austerità pensati in positivo, e penso che molto probabilmente su questo tavolo eravamo in tante posizioni diverse. Sto parlando in tre su questo tavolo. Quindi sto parlando in tre su questo tavolo, quindi, perché Paolo ovviamente non ci poteva essere, è nato in quel periodo. E credo allora che sicuramente noi ci troviamo di fronte a una fase che ha le caratteristiche che diceva Paolo. Siamo di fronte, i termini utilizzati sono più diversi, ma tutti noi siamo d'accordo su un dato. Siamo di fronte a una crisi del capitalismo mai conosciuta in questi termini, crisi del mercato, crisi del pensiero liberista degli ultimi vent'anni, che è stato anche fortemente alimentato in quel periodo dallo scontro fra le due grandi divisioni internazionali del mondo. Non vi è dubbio che una serie di scelte dall'allora presidente Reagan, penso a grande finanziamento e armamenti e non solo, nasce e alimenta quell'operazione. È dentro questo il fatto che ovviamente l'Occidente dà una risposta, o cerca di dare una risposta, o cerca di convogliare diversi soggetti, compreso il mondo del lavoro, dentro a quella filosofia del facile arricchimento. Poi sappiamo che non è così, conosciamo perfettamente cosa è avvenuto, le disuguaglianze, il trasferimento dei redditi, la precarizzazione. Ora, ovviamente il quadro ha queste caratteristiche, anch'io sono, come credo un po' tutti noi, convinto che l'evoluzione di questa situazione non è detto che sia né indolore, e già dolorosa lo è, né democratica e né pacifica. Tutti noi sappiamo come il capitalismo ha in altri periodi risolto le proprie pesantissime contraddizioni. E penso che quindi siamo dentro una crisi della globalizzazione i cui esiti dipenderanno molto anche da cosa il movimento sindacale, il movimento dei lavoratori riuscirà a fare in Italia, in Europa e nel mondo. Uso questo. In questo c'è una differenza, la prima grande differenza. Nel senso che io penso che dentro questa crisi che ha questi connotati, e dove ovviamente sono crollate tutte le regole del mercato, quelle conosciute, quelle che il mercato si è dato, in Italia noi viviamo una crisi ancora più profonda. Ed è una crisi che riguarda l'intera nostra classe dirigente, governo, imprese, banche. Questo di per sé però non è un aspetto consolatorio, anzi, vuol dire che noi siamo di fronte a qualche problema in più. E mentre negli altri paesi si ragiona e si discute, o si comincia un confronto che riguarda anche la natura della crisi, e la natura della crisi capitalistica, in questo paese la discussione non ha questi connotati, non ha queste caratteristiche. E le risposte non sono quelle che altri paesi stanno cercando, che possono essere parziali, o che rischieranno ugualmente di essere fallimentari, come diceva Biff, o con questo rischio, ma dove quella discussione è aperta negli Stati Uniti d'America, è aperta in Francia, è aperta anche in Germania, per alcuni aspetti in Inghilterra, in Italia no. In Italia la discussione ha un'altra caratteristica, ha la riproposizione pari pari delle vecchie ricette, nasconde e affida agli stessi soggetti il superamento del problema, con le regole che sono le stesse regole di prima, o con lo stesso modo e lo stesso approccio. Questo è il problema. Aggiungo con alcune questioni in più. La prima riguarda la politica. Ho detto che siamo di fronte a una crisi, aggiungo che siamo di fronte anche a un altro dato. Siamo di fronte a una grossa difficoltà dell'opposizione in suo insieme. Non mi interessa in questo momento di ragionare di PD, piuttosto che dell'opposizione in suo insieme, a costruire, presentare, prospettare una discussione al paese alternativa dove siano chiare almeno le idee del cosa si vuole fare solidarietà, tenuta, capacità di indicare un percorso diverso. Questo non c'è. La sinistra italiana continua ad avere questa grande capacità di spaccare il cappello in quattro e di spaccarsi sempre. E questo è un dramma. Questo ci rende ancora più deboli rispetto al 2002, non siamo più forti in generale nel paese, per la crisi, per questo governo, per questa caratteristica. Vi è una propensione in Italia a riduzione di spazi di democrazia, ne venivano citati qualcuno, ce n'è uno, l'attacco al diritto di sciopero è preciso da questo punto di vista. Vi è una propensione in Italia a cercare soluzioni che non solo sono inadeguate, ma che passano attraverso la divisione, responsabilità del governo e Confindustria, torniamo all'inadeguatezza, e il fatto che, parte la discussione di questi giorni, da adesso siamo di fronte a due organizzazioni sindacali che anziché provare a costruire come si fa in Europa una risposta, Grecia, Francia, Inghilterra, Germania, che è lo sciopero rispetto per rimettere al centro una serie di questioni che partono dalla difesa della tenuta del mondo del lavoro e della solidarietà del sociale, e lo fanno in paesi dove le risposte sono state più alte. Qui siamo di fronte a una situazione diversa, siamo di fronte a il rischio che il sindacato assuma connotati contemplativi, direbbe Epifani parlando della CISL. Oppure, come dice Sacconi, che vorrebbe un sindacato complice, Sacconi dice chiaramente che dopo la fase del sindacato conflittuale, quello della concertazione, ci vuole il sindacato complice come ricetta. Registro che in questo momento in campo c'è la sola CGIL, e questo è un problema che mette insieme la democrazia, la risposta e la sua capacità di tenuta. Allora, se in campo c'è solo la CGIL, io credo che noi abbiamo bisogno innanzitutto di fare una prima discussione, oggi, che se noi vogliamo riuscire a ragionare nel mondo, in questo paese, del futuro, dei suoi effetti, della stessa decrescita, non c'è solo Berardi che ragiona di questo, sono in tanti, no? Il primo percorso è la democrazia che gestisce il processo di decrescita, perché se la decrescita ha quel connotato, quello che tu stesso dicevi, siamo di fronte alla decrescita, c'è chi la paga aspramente in termini di giustizia, in termini di inopportunità, di non opportunità, di diseguaglianze sempre più pesanti, di esclusione dai servizi, alla cultura, alla formazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi il governo ne ha un fatto minimale, o no? Se per decrescita intendiamo un modo nuovo di produrre e di vivere, allora dentro questo c'è la riduzione del lavoro più che un ragionamento sul salario, c'è un modo nuovo di pensare le questioni fondamentali, il territorio, l'ambiente, l'energia, gli spazi, la solidarietà, quindi un modo nuovo di produrre beni, servizi, il ruolo strategico del welfare. Non a caso, ad esempio, Obama sta pensando due cose: scuola e sanità. Ma questo cominciano a ragionarci anche in Cina, con tutto quello che significa. Qui siamo dentro una manovra che ha un'altra caratteristica, la manovra del governo Berlusconi è una manovra ancora una volta di riduzione del welfare. Quindi noi abbiamo bisogno di passare dentro a questa vicenda, come si passa dentro a questo scontro che si è aperto. Se vogliamo tenere aperta quella discussione e rispondere alle persone che noi intendiamo rappresentare, e si è anche aperto in questo paese più che in altre parti il tema della democrazia, perché in questo paese il tema della democrazia è un tema dato, è un tema posto. Parlato di tutto sciopero, parlo della città dello Stato, parlo di autonomia, parlo di Costituzione. Allora, questo è il primo dato. Dentro questo dato ci sono delle scadenze. La CGIL ha fatto le proprie scelte, noi non abbiamo aderito a quel protocollo, ma non abbiamo aderito al protocollo non solo perché il protocollo non va bene, ma perché quel protocollo è la risposta che il governo Confindustria ha indicato ancora una volta l'uso della paura della crisi per ridurre condizioni di vita delle persone. Quel protocollo ha quella caratteristica, e ridurre il peso dei lavoratori organizzati dentro i luoghi di lavoro. Non sto parlando oggi di CGIL, dei lavoratori organizzati, che è una parte fondamentale per affermare la propria autonomia culturale del pensare, del produrre. È il pezzo forse migliore della tradizione della CGIL, penso Bruno Trentin, tanto per essere chiari. Quando la ricomposizione della classe mette insieme l'ingegnere operaio con il suo modo di pensare l'organizzazione del lavoro. Beh, questo è l'attacco, ed è l'attacco al fatto che i lavoratori dentro i luoghi di lavoro abbiano una loro autonomia e siano portatori del loro pensiero. Questo riverbera ovviamente sull'insieme della società. Che è la condizione fondamentale per fare l'attacco al sindacato generale come rappresentante degli interessi globali, e quindi all'idea di un sindacato che ha questa caratteristica. Io credo che noi dobbiamo, per prima cosa, riaffermare questo. Noi dobbiamo vincere quella battaglia per tenere aperto in questo paese la questione della democrazia e della libertà dell'organizzazione dei lavoratori dentro i luoghi di lavoro nella società, che è la condizione anche per poter affrontare un dibattito sul futuro, altrimenti ci sarà una parte consistente che del loro futuro e del futuro non discuterà, che sono i lavoratori, sono i pensionati, sono soggetti deboli di questa società. In questo è il rischio vero di un grande medioevo. E in questa battaglia io credo che noi abbiamo bisogno non di chiuderci dentro, di discutere con la società. Sono anche convinto che potremo avere un consenso, e già questo si registra, che va ben oltre. Chiaro che in queste situazioni ammortizzatori sociali, difesa delle condizioni di vita delle persone, tenuta del welfare, scuola, eccetera, rappresentano i gangli fondamentali di quella battaglia. Le persone che rappresentiamo, che stanno perdendo il posto di lavoro, quelle che hanno già perduto il posto di lavoro, che ci sono, i cittadini migranti che hanno il lavoro e rischiano di diventare clandestini, se non si trova un movimento che riesce ad affermare il principio della rottura della Bossi Fini, almeno la sospensione per 2 anni, come abbiamo detto, e per lavorare sul dato che è il diritto al voto, il diritto di cittadinanza, e dentro a questo, se non c'è una tutela del salario, la difesa dell'occupazione come condizione per trasformarla, per difendere la produzione e trasformarla, io credo che questo sarebbe una sconfitta pesante non solo della CGIL ma di questo paese. Noi ci siamo fatti carico di questa battaglia. Per questo penso che il movimento sindacale in Italia, in Europa e nel mondo abbia un ruolo fondamentale. Si chiama strategia dei diritti? Sì, si chiama strategia dei diritti, che viene estendere in Italia, in Europa, nel mondo, in alternativa a una globalizzazione selvaggia legata, ancorata alla negazione dei diritti. E si tratta di una strategia che passa attraverso la solidarietà. Un sindacato generale è in quanto tale solidale, altrimenti non è un sindacato generale, non è, è un'altra cosa. Il che non vuol dire che lo è automaticamente, deve rinnovare i propri connotati sempre, deve rimisurarsi. Per fare questo bisogna che noi ci impegniamo con la lettura di quelli che sono i contesti, dei rischi che ci sono, ma di quello che succede. E rileggendo anche alcune questioni, precariato, il ruolo di intervento pubblico, rilancio ovviamente del welfare, della presenza pubblica dentro lo Stato. Ragioniamo del ruolo degli istituti di credito e della presenza dello Stato dentro gli istituti di credito e la loro funzione. Il diritto alla formazione, io penso che nel tempo dovremmo in una fase come questa ragionare, ma questa è un'idea mia, anche sul ruolo del collocamento pubblico, che va forse ripreso, perché dentro a questa situazione c'è anche un profondo tema di ingiustizia e di linee di opportunità che si costruiscono diversamente. Il diritto alla formazione. Io credo che noi siamo impegnati in questa storia, non so se la vinceremo, io penso che ne abbiamo tutte le condizioni. E penso che per fare questo ci voglia un sindacato autonomo. In questo sono un po' diverso da quello che pensa Paolo. Paolo, giustamente, dal suo punto di vista, assegna alla discussione dentro il sindacato un connotato fortemente politico. In alcuni casi Paolo e Paolo Brini mette insieme dentro la discussione anche alcune caratteristiche. Io penso che la CGIL debba tenere insieme tutte queste anime e quella capacità di discutere, questa è la propria forza. Credo che la CGIL abbia deve avere la capacità di farlo, e penso che debba avere un'altra capacità, quella di restare unita, che non vuol dire rinunciare alla discussione. Tant'è che io mi auguro e concludo che noi dovremmo, dopo i quattro, continuare l'iniziativa per riguadagnare i contratti e arrivare dentro un'idea di contratto nazionale unico. Dobbiamo spostare la politica economica del governo, e sono convinto che contraddizioni stanno scoppiando anche dentro alla maggioranza, perché si fa fatica a tenere tutti insieme i lavoratori del nord se non c'è un disegno solidale. Sono convinto che se riusciamo a fare questo, poi si possa andare tranquillamente a un congresso dove discuteremo anche su idee e emozioni diverse. Credete bene, per me non è un modo per dividersi, ma un modo per crescere. E ritengo giusto che le minoranze pensino di diventare nel tempo maggioranza, ma che al tempo stesso la contaminazione di idee valga. Non solo perché c'è un atto di un direttivo che decide, ma perché ovviamente, essendo molto interessato all'unità di questa organizzazione, penso che una parte dei contributi servono a me per ragionare, ma servono anche agli altri compagni per mettere insieme e tenere insieme il meglio. Una cosa per Paolo vorrei essere molto chiaro e molto esplicito: penso che fatto il congresso, o meglio nel momento in cui arriveremo al congresso, che è un pezzo di quel percorso, intermedia le aree programmatiche sono un fatto importante. Preferirei arrivare con molta chiarezza ad avere aree congressuali, in modo tale che la discussione sia una discussione molto più chiara, molto più franca e molto più libera. Vi ringrazio.